Davvero ogni qualvolta ci troviamo di fronte al Signore, al suo messaggio, quello che il nostro Dio vuole dirci ancora attraverso la sua parola, davvero siamo colpiti, meravigliati dalla profondità di quanto il Signore ha fatto e quanto il Signore fa e compie ancora per ognuno di noi. Come abbiamo cantato, è davvero meraviglioso pensare che noi siamo nelle mani del Signore. E che non solo il Signore ci ha salvato, ma ci ha introdotti in un piano straordinario, il piano di Dio per la nostra vita. E che noi oggi viviamo la nostra vita su questa terra proprio per compiere la volontà del Signore, per la sua gloria. E il Signore manifesta il suo piano, la sua volontà nella nostra vita ogni giorno. Questa sera vorremmo iniziare delle riflessioni che termineremo, se Dio vuole, la prossima settimana sull'esperienza, su un'esperienza straordinaria che troviamo nella scrittura di un uomo che fu a un certo punto inserito, che nacque, che fu inserito dal Signore nel suo piano. È l'esperienza di Giosuè che troviamo nel primo capitolo del suo libro, Giosuè capitolo 1, dal quale leggeremo alcuni versetti e all'interno del quale, all'interno proprio di questo capitolo, cercheremo di trarre un'esortazione, un insegnamento per noi, proprio su una frase che noi troviamo ripetuta più volte, riferita a Giosuè, in questo capitolo e vedremo anche in altri capitoli della scrittura. Il Signore più volte ha detto al suo servo, sii forte e coraggioso. Dice così la scrittura, Giosuè capitolo 1, leggiamo dal versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, Mosè mio servo è morto, alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te in tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue opere, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Quello che noi leggiamo in questo capitolo 1 del libro di Giosuè, scusate, è un qualcosa di particolare. Giosuè si trova in un momento particolare della sua vita. Mosè, il suo mentore, il suo maestro, potremmo dire in qualche modo, è morto e il Signore glielo annuncia, gli dice, ora Giosuè, il mio servo Mosè è morto, ora tocca a te, dice il Signore. Tutto quello che tu hai imparato fino ad oggi, Giosuè, tutto quello che tu hai visto fare a Mosè, tutto quello che io, dice il Signore, ti ho manifestato attraverso Mosè, attraverso le parole che ti ho detto direttamente, tutta quella che è stata la scuola di questi anni che tu hai vissuto in mezzo a questo popolo, ebbene Giosuè, è giunto il momento. Adesso alzati, tu devi diventare il protagonista del piano, del mio piano. E qual è il mio piano? Tu condurrai questo popolo al di là del fiume Giordano alla conquista della terra promessa. È meraviglioso vedere come il Signore ha agito nei confronti di Giosuè. Il Signore gli ha dato un messaggio che è completo, è un messaggio di esortazione, perché il Signore dice, Giosuè, alzati, è ora di andare, è ora di metterti all'opera, è ora di diventare il protagonista ancora di più del piano di Dio. è un messaggio di edificazione, perché il Signore gli dice, gli dà dei precisi riferimenti, gli dice: la mia presenza sarà con te, tu dovrai attenerti alla mia legge, tu dovrai sperimentare la comunione con me, dovrai meditare giorno e notte la mia parola. Ma è anche un messaggio di grande consolazione. Giosuè, io sarò con te. Fatti coraggio, Giosuè, perché io, il Signore, come ho aiutato Mosè, così aiuterò anche te. E quello che noi vedremo proprio in queste meditazioni, se il Signore vorrà, sarà proprio quello di trarre per noi un messaggio di consolazione nel ricordare che il Signore è vicino a noi, che il Signore è con noi, che il Signore, come è stato con Mosè, come è stato con Giosuè, così è anche con noi, ma sarà anche un messaggio di esortazione e di edificazione. Perché, come vedremo, il Signore ha dato per tre volte in questo capitolo 1 del libro di Giosuè questo comandamento: sii forte e coraggioso, sii molto forte e coraggioso, Giosuè, sii forte e coraggioso, io te l'ho comandato, dice il Signore. Ma il messaggio del Signore non è mai un messaggio incompleto. E allora noi vediamo che per tutte e tre le volte il Signore dà una ricetta. Giosuè, sii forte e coraggioso, perché io ti ho fatto una promessa, tu metterai questo popolo in possesso del paese e io la manterrò. Giosuè, sii forte e coraggioso, attingi alla mia parola, questo libro della legge non si riparta mai da te. Giosuè, sii forte e coraggioso, la mia presenza sarà con te, io ti do la mia presenza, dice il Signore. È sempre un messaggio completo. Immaginiamoci se il Signore avesse detto: Giosuè, sii forte e coraggioso, per tre volte, e Giosuè gli avesse detto: e dunque cosa devo fare? Ma invece il Signore ha completato il suo messaggio, dando sempre a Giosuè un insegnamento, un ammonimento, una consolazione, un'esortazione. Ma chi era Giosuè? Chiediamoci questo. Ovviamente noi tutti conosciamo chi era Giosuè, non ha bisogno di essere presentato questo personaggio. Ma la cosa interessante è vedere come il Signore non ha mandato un uomo allo sbaraglio, ma il Signore lo ha preparato. Allora tutta la vita di Giosuè, tutto quello che è stato il periodo di Giosuè fin dalla sua giovinezza fino al momento in cui il Signore lo ha mandato come condottiero del popolo, è un momento, un periodo storico che va visto inserito in un contesto ben preciso. Quante sofferenze, quante difficoltà, quante prove, quanti eventi particolari Giosuè ha dovuto passare in tutti quegli anni. Però noi sappiamo che tutto quello che Giosuè ha passato, lo ha passato per una ragione ben precisa. È stata la scuola che ha portato Giosuè alla maturazione spirituale e al momento in cui il Signore ha detto: Giosuè, sei pronto, adesso io posso affidarti un messaggio, un'opera, essendo sicuro, consapevole che tu sei in grado di portarla a termine. È quel momento dove l'uomo formato viene mandato dal Signore. E allora chi era Giosuè? Beh, in Numeri, al capitolo 11, noi vediamo che Giosuè era un servo di Mosè fin dalla sua giovinezza. E qui, in questo episodio, è quando il Signore chiama Mosè a chiamare i 70 anziani. E qui Giosuè pecca un po' di gioventù, di ingenuità. E Mosè lo deve in qualche modo riportare nella giusta carreggiata. Poi potete leggere questo brano per brevità. Ovviamente Giosuè aveva bisogno di crescere. E allora che cosa fa? Il Signore lo affianca a Mosè. Giosuè era il ministro, il servitore, l'aiutante, potremmo quasi dire, di Mosè. Lo è stato fin dalla sua giovinezza. Quando Mosè nell'Esodo ha istituito la tenda di convegno, dove il Signore parlava con Mosè, dice Esodo 33:11, il Signore, l'Eterno, parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Ma Giosuè, suo giovane ministro, non si allontanava dalla tenda. Allora noi vediamo che il Signore affianca a Mosè questo giovane ministro, il quale non è pigro. Il Signore non ha affidato un messaggio e un'opera così particolare a un uomo qualunque. Quest'uomo deve avere anche delle caratteristiche spirituali ben precise. E Giosuè le aveva. perché lui non si allontanava mai dalla tenda. Era un uomo fedele, zelante nelle opere che il Signore gli aveva affidato. Ma il Signore va oltre. Noi vediamo che quando Mosè si alza per andare sul monte di Dio a ricevere la testimonianza da parte del Signore, Mosè si porta dietro il suo aiutante. Per cui Giosuè contempla da lontano, molto più vicino di tutti gli altri. Gli anziani, i capi rimangono indietro e Mosè dice: rimanete qua, io e Giosuè andremo. Giosuè contempla più da vicino, non ovviamente come lo fece Mosè, ma contempla più di vicino ancora quella che era la maestà, la gloria, la potenza di Dio. Fino al punto in cui il Signore pone un termine, come aveva detto, alla vita di Mosè. Nel Deuteronomio, al capitolo 34, è scritto: Mosè, servo dell'Eterno, morì quivi nel paese di Moab, come l'Eterno aveva comandato. E Giosuè, finalmente pronto, formato dal Signore, fu riempito dello spirito di sapienza, e i figliuoli di Israele gli ubbidirono e fecero quello che l'Eterno aveva comandato a Mosè. Giosuè era diventato una persona che nel suo zelo, nella sua assiduità, nella sua forza, nella sua costanza, si era anche costruito, potremmo dire, una reputazione. Godeva di una buona fama davanti al popolo, fino al punto in cui il Signore lo presenta davanti al popolo. Il Signore dice proprio, Mosè dice proprio: il mio tempo è finito, adesso tocca a Giosuè. E il popolo cosa dice? Sì, è un uomo affidabile, è un uomo come te, Mosè, è un uomo che ha una buona reputazione. Noi immaginiamoci se Giosuè fosse stato in mezzo al popolo un uomo invece carnale, mancante, un fannullone, una persona inaffidabile. Pensiamo al momento in cui il Signore lo avrebbe presentato davanti al popolo: questo è il sostituto di Mosè, e il popolo avrebbe detto: siamo ben messi. Invece noi vediamo un uomo che è maturato nel corso degli anni, con le circostanze, con tutto quello che gli è successo, e vedremo dopo cosa è successo a Giosuè, vedremo alcune cose, ma un uomo finalmente completo, che quando viene presentato davanti al popolo, il popolo può dire: sì, è veramente un uomo fedele, un degno sostituto per il nostro condottiero Mosè. È straordinario questo, è straordinario perché ci fa vedere come tutto quello che accade nella nostra vita è un qualcosa che ci serve a maturare, a crescere, proprio come crebbe Giosuè allora. E se questo da una parte è una grande consolazione per noi, perché vuol dire che tutte le circostanze della nostra vita sono nel piano del Signore, e vedremo dopo, sono per il nostro bene, ma è anche una grande responsabilità a essere come Giosuè, non dei pigri, non dei fannulloni, ma delle persone invece che sono davvero portate a compiere, a fare quello che il Signore dice. Ma quante volte il Signore parlò a Giosuè in questo modo? Quale fu il messaggio che il Signore diede a Giosuè? Noi vediamo una cosa straordinaria in questo capitolo. Il messaggio del Signore è un messaggio diretto. Il Signore non fa tanti giri di parole. Il Signore si presenta, abbiamo letto, fin dal versetto 1, e dice chiaramente a Giosuè: Giosuè, è giunto il momento. Il Signore inizia il suo messaggio con la cosa più importante. E notiamo, il Signore dice le cose nella maniera più vera, potremmo dire, più sincera. È un Dio sincero il nostro Dio, è un Dio vero, non nasconde la verità, anche quando è cruda. Ed era una verità cruda quella che il Signore stava dando a Giosuè. Giosuè, Mosè, il mio servo, è morto. Prima cosa, sei rimasto solo. Giosuè, adesso tocca a te. Mosè non c'è più. Adesso è un problema tuo, potremmo dire. Giosuè, attraversa questo fiume. Tu, con tutto questo popolo. E Giosuè sapeva il popolo che si portava dietro. Giosuè, sei tu con questo popolo. Perché il Signore diceva così? Perché sapeva benissimo che comunque il popolo non aveva la stessa visione che aveva Giosuè, e sapeva benissimo che Giosuè doveva essere il condottiero, e lo sottolinea il Signore: Giosuè, tu devi attraversare questo Giordano e ti devi portare dietro questo popolo. Giosuè, devi entrare nel paese. Altra cosa. Allora Giosuè, sei rimasto solo, Mosè è morto. È ora di passare questo fiume insieme a questo popolo per andare a conquistare il paese. Però vediamo, il Signore già fino da questo, da questa prima esortazione, non lascia Giosuè da solo, che io do ai figli di Israele. Il Signore non grava, potremmo dire, tra virgolette, solo di un peso Giosuè. Giosuè, adesso tocca a te, sei rimasto solo, devi fare tutto questo insieme a questo popolo, punto. E lo ha schiacciato per terra. Ma il Signore gli dà subito una promessa: attenzione Giosuè, il compito è grave, ma io ti do questo paese, ve lo do. È una promessa che il Signore gli fa. E allora noi vediamo che per ben tre volte il Signore dice a Giosuè: sii forte e coraggioso, sii forte e fatti animo, dicono altre traduzioni. Ma non è questo l'unico momento in cui Giosuè riceve questa parola. Il Signore già prima aveva cominciato a fortificare, a incoraggiare, a esortare il suo servo. Se noi troviamo tre volte questa parola nel primo capitolo del libro di Giosuè, noi vediamo come la ritroviamo quattro volte nel libro del Deuteronomio. Al capitolo 1 e al capitolo 3 è Mosè che parla, e parla dicendo quello che il Signore gli aveva dato da dire al popolo, e dice: voi non entrerete in questo paese, io non entrerò, dice Mosè, ma vi entrerà Giosuè, e il Signore mi ha detto: fortificalo, fortificalo, incoraggialo. E poi a un certo punto il Signore al capitolo 31 ripete davanti al popolo ancora parole che Dio gli aveva dato, scusate, Mosè ripete davanti al popolo ancora parole che Dio gli aveva dato, e in presenza di tutto il popolo dice a Giosuè: il Signore mi ha detto di dirti sii forte e coraggioso, fatti animo. Addirittura poi al versetto 23 è il Signore che parla a Giosuè nella tenda di convegno e gli dice: sii forte e coraggioso, fatti animo. Quante volte il Signore ha detto a Giosuè: sii forte e coraggioso, Giosuè devi essere forte, Giosuè devi essere coraggioso, Giosuè devi farti animo, devi essere forte Giosuè. Ma perché il Signore per tante volte, così tante volte gli ha detto queste parole? Lo vediamo nei libri che precedono il libro di Giosuè e appunto nel libro di Giosuè. Perché il Signore sa perfettamente che cosa c'è nel cuore di Giosuè. Quello che è straordinario è vedere come il Signore provvede per noi. Il Signore ha preparato un piano, una volontà precisa, puntuale per i suoi figli, per la sua Chiesa. Una volontà mirata a che cosa? A portare la sua gloria. Per la sua gloria, per il suo onore, per l'esaltazione del suo nome. E ogni persona, ogni credente è un tassello inserito in questo piano, è un ingranaggio di questo meccanismo. Ma come tutti gli ingranaggi non è facile, non è sempre facile. Non è sempre facile la vita dell'uomo, non è sempre facile la nostra quotidianità, non è sempre facile quello che ci accade. Ancora in questi giorni abbiamo ricevuto notizie svariate di diverse persone che si trovano forse nei momenti più difficili di questo piano. Ma il Signore sa. Che cosa sa il Signore? Il Signore sa quello che c'è nel cuore dei suoi figli. E allora è per questo che rivolge ai suoi figli un messaggio di consolazione. È per questo che dice ai suoi figli: siate forti, fatevi animo, fortificatevi, incoraggiatevi. Il Signore ci incoraggia. E lo sapeva anche di Giosuè. Il Signore sapeva che dopo tanti anni Giosuè era rimasto da solo. E il Signore glielo dice, l'abbiamo letto al versetto 2: Mosè, mio servo, è morto. Non c'è più Mosè. Il Signore lo sa, adesso Giosuè è da solo. Se prima lui era il ministro, ma c'era chi andava davanti a lui, adesso la faccia ce la deve mettere lui, e il Signore lo sa. Il Signore sapeva bene che Giosuè doveva diventare la guida di una nazione. Dice in Numeri 27, prenditi Giosuè, lo farai comparire davanti a tutta la comunità e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la comunità dei figliuoli di Israele gli obbedisca. E il Signore sapeva bene quello che il popolo aveva fatto nei confronti di Mosè. Sapeva bene che era una grande nazione, sapeva bene che era difficile comandare un popolo così grande. E allora cosa dice il Signore a Mosè? Mosè, presenta Giosuè al popolo, fallo partecipe della tua autorità, dai una continuità, proprio perché il popolo si abitui, impari a capire chi è Giosuè, chi sarà Giosuè, egli ubbidisca. E qui leggiamo a tutta la comunità, noi sappiamo che era un grande popolo, ma soprattutto perché il Signore sapeva che era un popolo duro, molto duro. Non solo la difficoltà di essere da solo, non solo la difficoltà di guidare una nazione, ma anche la difficoltà di guidare una nazione ribelle. E questo il Signore lo sapeva. Nel capitolo 31 del Deuteronomio, Mosè non ne fa assolutamente mistero, il Signore lo rivela. Dice, perché io, Mosè, conosco il tuo spirito ribelle, qui parla al popolo, e la durezza del tuo collo. Ecco, oggi, mentre sono ancora vivente tra voi, siete stati ribelli contro l'Eterno, quanto più lo sarete dopo la mia morte. E immaginiamoci Giosuè che sentiva queste parole e diceva, bene, se il popolo è stato ribelle e di collo duro tanto durante la vita di Mosè e adesso lo sarà ancora di più, andiamo bene. E questo lo sapeva perfettamente Giosuè. Ma Giosuè lo ha sperimentato sulla sua pelle anche. E allora vediamo che a un certo punto, nel capitolo 1 del libro di Giosuè, al versetto 10, Giosuè parla al popolo. Fa un invito al popolo. Bene, partiamo, alziamoci, andiamo. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo. Passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore il vostro Dio vi dà perché lo possediate. È bello vedere come Giosuè parla al popolo. Giosuè ha adottato la stessa linea, lo stesso linguaggio, lo stesso modo di parlare che aveva avuto il Signore nei suoi confronti e che aveva avuto Mosè nei suoi confronti. Giosuè, abbiamo detto prima, non è stato gravato di un peso dal Signore e basta, ma il Signore gli ha affidato un compito e gli ha fatto una promessa. E Giosuè usa lo stesso metro di linguaggio nei confronti del popolo. Preparatevi, perché fra 3 giorni oltrepasserete il Giordano per andare a conquistare il paese. E comunque per il popolo non era facile, perché il popolo sapeva quello che c'era di là. C'erano le città fortificate, c'erano i giganti, c'erano tanti pericoli. E allora Giosuè continua, che il Signore il vostro Dio vi dà, perché lo possediate. Giosuè esorta, Giosuè consola, proprio come aveva fatto il Signore. Il Signore esorta, il Signore consola. Ci dimostra che Giosuè era stato un buon allievo. Non aveva dimenticato non solo le parole che il Signore gli aveva dato, ma anche il modo di trasmetterle. Il Signore usa un linguaggio giusto, vero, autoritario, di edificazione, di esortazione, ma anche di consolazione. Non schiaccia, ma mette un peso e subito dopo dà una consolazione, fa capire che lui porterà questo peso. E come rispose il popolo? Versetto 16. Quelli risposero a Giosuè e dissero, noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè. E qui inizia il problema. Quella che potrebbe essere una frase, un proclama fantastico, Giosuè, stai tranquillo, noi ti ubbidiremo in tutto e per tutto quello che dirai. Invece il popolo la mette giù molto bene. Ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè. Allora noi ci chiediamo, ma come il popolo aveva ubbidito a Mosè? Ti ubbidiremo davvero interamente? Giosuè era stato testimone di tutte le mormorazioni del popolo, che aveva addirittura rinfacciato a Mosè il fatto di dire: voi avete fatto morire il popolo del Signore. Questo era quello che il popolo aveva vomitato in faccia a Mosè. Tu ci hai fatti uscire dall'Egitto, dove stavamo tanto bene, per portarci in questo deserto a morire. E Giosuè le aveva sentite queste parole. E quando il popolo gli diceva a Giosuè, stai tranquillo, noi ti ubbidiremo come abbiamo ubbidito a Mosè, Giosuè diceva, bene, hanno mormorato un sacco di volte, partiamo bene. Giosuè era stato testimone della costruzione del vitello d'oro. Scendeva insieme a Mosè e diceva, ma cos'è questo rumore di battaglia che odo? E Mosè, ingenuo, questo è rumore di gente che canta. E quando fu vicino all'accampamento, cosa vide? Il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò e Giosuè l'aveva visto. Allora Giosuè dice, hanno mormorato. Mosè è mancato 40 giorni, si sono fatti un vitello, si sono fatti un altro idolo e lo hanno adorato. E poi, non dimentichiamoci mai, quando Giosuè cerca insieme a Caleb di convincere il popolo che la terra era una terra buona e che il piano di Dio era un piano buono, parliamo dopo il ritorno dei 12 esploratori, Giosuè e Caleb parlarono a tutta la comunità di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è buono, buonissimo, non vi ribellate al Signore. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Giosuè era stato vicino a essere lapidato dal popolo. Se non fosse intervenuta la gloria del Signore, che in quel momento lì intervenne in mezzo al popolo, lo disperse, Giosuè probabilmente sarebbe finito sotto le pietre del popolo. Allora quando Giosuè sentiva dalla bocca del popolo, noi ti ubbidiremo come abbiamo ubbidito a Mosè, e Giosuè diceva, andiamo bene, avete mormorato, vi siete fatti degli idoli, poco ci mancava che mi lapidavate, non era una bella prospettiva quella che si metteva davanti a Giosuè. Sono rimasto solo, è rimasto da solo. Il peso di portare un popolo nella battaglia, la conquista di una terra dall'altra parte di quel fiume, il peso di portarsi un popolo ribelle che per poco non lo aveva lapidato, che ogni 3x2 mormorava e che era addirittura arrivato a costruirsi un idolo, capiamo come il peso che c'era sulle spalle di Giosuè era davvero un peso grande. Noi probabilmente non porteremo un peso, anzi sicuramente non porteremo un peso, almeno non lo possiamo sapere, grande come quello che portò Giosuè. Però tutti noi, nella nostra vita, ci troviamo davanti a delle sfide, ci troviamo davanti a dei compiti, a dei ruoli, anche nuovi alle volte, a degli impegni più o meno gravosi che il Signore ci dà, e sono impegni pieni molte volte di incognite, sono impegni che ci mettono paura, sono impegni che ci incutono timore, sono impegni che sembrano quasi delle montagne insormontabili, esattamente come lo fu per Giosuè. E forse anche noi ci dobbiamo confrontare con il mondo che ci contrasta, forse anche noi ci dobbiamo confrontare con difficoltà, magari anche con i fratelli. Noi siamo dei Giosuè in miniatura, ognuno di noi è un Giosuè in miniatura, perché ha ricevuto un compito dal Signore, perché è chiamato a svolgere un ruolo, magari come abbiamo detto, non grande come quello che ha svolto Giosuè, ma nel suo piccolo, ognuno di noi fa parte di questo ingranaggio completo, di questo meccanismo che è il piano di Dio. Allora come Giosuè si trovò piccolo piccolo davanti a una sfida enorme, così anche noi possiamo trovarci nella nostra vita in situazioni simili. E qual è il messaggio che il Signore ci dà. Figlio mio, sii forte e coraggioso. Fatti coraggio. Facciamoci coraggio. Pensiamo a quello che dovette passare Giosuè e pensiamo che il Signore non lo lasciò da solo. Pensiamo che il Signore non lo abbandonò. Pensiamo che il Signore gli disse: coraggio, figlio mio, vai avanti, sii forte. E lo stesso messaggio il Signore lo rivolge anche a noi. Nelle difficoltà della nostra vita, che possono essere di svariato tipo, non sempre tutto va bene. Il Signore non lo ha scritto sulla pietra che andrà sempre tutto bene. Ma il suo messaggio è: coraggio, figlio mio, sii forte, vai avanti, cammina per la strada che io ti ho indicato. Non ti allontanare, non ti scoraggiare, non ti fermare, non lasciare che questi ostacoli ti seppelliscano, ti sormontino in qualche modo. E Giosuè poteva dire: sì, ma come? Finora Giosuè aveva ricevuto in questo capitolo, in quello che abbiamo visto, solo un messaggio di esortazione. Giosuè ha potuto dire: sì, ma cosa devo fare? E allora noi vediamo che il Signore gli dà tre ingredienti che troviamo dal versetto 5 al versetto 9. Il Signore, da buon medico, dà una diagnosi, dà una soluzione ed anche la medicina, e ci dice anche quante volte prenderla. Il messaggio del Signore è un messaggio completo. E allora noi vediamo che, parallelamente a questo sì forte e coraggioso Giosuè, sì forte e fatti animo, il Signore per tre volte, quando ripete questo messaggio a Giosuè, gli dà il segreto, gli dà la cura, gli dà la soluzione per poter trarre questa forza. Giosuè, coraggio, devi essere forte. E allora il Signore gli dice al versetto 5, lo possiamo rileggere: nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Giosuè, forza, coraggio. Tu metterai questo popolo in possesso del paese. Giosuè, io te lo prometto. Sii forte e coraggioso, Giosuè. Prima cosa, ricordati che ti ho fatto una promessa. Versetto 7, ancora il Signore che parla: Giosuè, sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, e conosciamo il testo. Giosuè, sii forte e coraggioso, fatti animo, ricordati della mia parola. E ancora, versetto 9, non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè, sii forte e coraggioso, ricordati che la mia presenza è con te. Allora sì, il Signore dice a Giosuè: forza, coraggio, vai, cammina, porta il popolo, ma ricordati che ti ho fatto una promessa, che ti ho dato la mia parola e che sarò vicino a te. Ah, allora in questo modo sì che Giosuè può essere forte e coraggioso. Ed è interessante vedere come la terza volta il Signore gli dice: Giosuè, io te lo comando. Non è un consiglio, non è un suggerimento, non è che io ti do una dritta e poi vedi tu cosa fare. Giosuè, forza, è il mio comandamento. Io ti comando di farti forza, di essere coraggioso. È bello vedere come il Signore ripete tre volte questa esortazione, calcando sempre di più la mano. Sii forte e coraggioso. La seconda volta, sii molto forte e coraggioso. E la terza volta, io te lo comando. Il Signore pone proprio l'accento su questa cosa, ma mettendo una base sotto questo castello. Non è un castello campato per aria, ma una base. La base è: Giosuè, io ti prometto. Giosuè, io ti do la mia parola. Giosuè, tu hai la mia presenza. È come se il Signore dicesse a Giosuè: Giosuè, gli ingredienti ci sono tutti. Tu hai tutti i pezzi per comporre il tuo puzzle, Giosuè. Ti ho dato tutti gli elementi e tutti gli strumenti che ti servono. Adesso vai. Giosuè, io non ti nascondo nulla. Sarai solo. Avrai una grande opera da compiere e questa nazione che ti porti dietro sarà veramente ribelle, più di come lo è stata con Mosè. Ma tu hai tutti gli elementi per riuscirci. Adesso tocca a te, Giosuè. Questo è il messaggio che il Signore rivolge anche a noi. Il Signore ce lo dice, non ci nasconde nulla. Non è facile, non sarà facile. Gesù lo ha detto, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, non cambia nulla. Siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, per cui non vi stupite se il mondo vi odierà. Ma io vi do tutti gli elementi per poterci riuscire. E vi do un comandamento, siate forti e coraggiosi. Allora cosa disse il Signore a Giosuè? Perché il Signore parlò direttamente a Giosuè, più di una volta. Non è che il Signore è arrivato nel primo capitolo di Giosuè e dice: ok Giosuè, io sono con te, hai la tua parola e ti do le mie promesse. No, il Signore lì ha fatto un riassunto di tutto quello che già gli aveva detto, di tutto quello che Giosuè aveva già maturato. E Giosuè cosa aveva ricevuto dal Signore? Aveva ricevuto un primo comandamento fondamentale, la promessa di Dio. Lo abbiamo letto, lo vedremo, vedremo questi tre aspetti, vedremo questa sera il primo aspetto e la prossima volta, se il Signore vorrà, vedremo gli altri due. Cosa aveva detto il Signore a Giosuè? Giosuè, io ti do la mia promessa. E che cos'è la mia promessa, Giosuè? Deuteronomio capitolo 9, versetto 5. Tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore, anche perché non ce n'era. E noi lo sappiamo chiaramente. Ma il Signore, tuo Dio, scaccia quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Israele, tu non conquisterai quel paese perché tu sei bravo, anzi, fosse per quello che tu sei, io avrei dovuto distruggerti, dice il Signore. Ma io sono fedele alle mie promesse. Il concetto fondamentale che il Signore fa passare a Israele è questo. Israele, il Signore, il Dio dei viventi, il creatore di ogni cosa, che è anche tuo Dio, combatterà, farà un'opera, scaccerà quelle nazioni davanti a te. Perché? Per mantenere la parola data ai tuoi padri. Qual è l'insegnamento per noi? Noi siamo mancanti. Noi spesso siamo come il popolo. Magari non avremo fatto cose eclatanti come quelle che fece il popolo, magari non abbiamo mai pensato di tirare delle pietre o preso fisicamente in mano delle pietre per tirarle a qualcuno. Però fondamentalmente anche noi non siamo giusti davanti al Signore. Ognuno di noi conosce la propria vita. Sappiamo che siamo mancanti. Sappiamo che il nostro cuore è un cuore che tende a cadere, non è retto. Sappiamo che tante volte compiamo delle azioni sbagliate. Ma qual è la promessa del Signore? Io ti ho introdotto nel mio piano e mi faccio garante, dice il Signore, del mio piano davanti a te. Anche se tu sei spesso con il collo duro, anche se il tuo cuore è spesso ostinato, ma il Signore dice: io ti ho fatto una promessa, ti ho dato una parola e quella parola io la mantengo, dice il Signore. Il Signore dice: io non verrò meno alla mia parte. Il Signore qui si impegna verso il popolo e dice: io la mia parte la faccio. Mi faccio garante della mia promessa, mi faccio garante del mio patto. Tu hai la garanzia che io scaccerò, combatterò, opererò, porterò avanti il mio disegno davanti a te, non per la tua giustizia, non per le tue buone opere, non per la rettitudine del tuo cuore, ammesso che ce ne sia, ma perché io mantengo la mia parola, dice il Signore. E la stessa promessa il Signore l'ha fatta ad ognuno di noi. Il Signore si è impegnato, quando ci ha salvato, a renderci parte integrante del suo piano e a fare la sua parte. Allora il Signore da una parte ci dice: tu devi fare la tua parte, sii forte e coraggioso, è un comandamento che io ti do. Ma dall'altra parte il Signore dice: non ti preoccupare, perché io ti aiuterò, non ti abbandonerò a te stesso. E anche quando tu cadrai, io sarò pronto a rialzarti. Anche quando il tuo cuore sarà ostinato, io sarò pronto a perdonarti se torni a me con un cuore pentito. E nel primo capitolo di Giosuè, i due versetti che abbiamo letto, il Signore gli dice: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore dice a Giosuè: Giosuè, io non cambio. Quello che ho detto a Mosè, quello che ho fatto nei confronti di Mosè, io lo farò anche con te. Non ti preoccupare, non cambierà nulla. La mia mano, il mio aiuto sarà sempre quello. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non cambio, dice il Signore. E allora le stesse promesse il Signore le ha rivolte anche a noi. Dicevamo, noi siamo dei piccoli Giosuè. Non ci vogliamo e non ci possiamo paragonare a Giosuè. Ma ognuno di noi ha nella propria vita delle sfide da cogliere. E il Signore ci dice, ci esorta, ci spinge a cogliere queste sfide dicendo: fatti forza, coraggio, fatti animo, figlio mio, non ti scoraggiare, non lasciare che le difficoltà della vita ti abbattano, ma vai avanti, continua, cammina, facendoci vedere questi esempi. Ma sull'altro piatto della bilancia, che sennò ci cadrebbe sulle spalle, ma il Signore lo equilibra dicendo: stai tranquillo, io ti aiuterò, in me tu troverai la sorgente della tua forza. Paolo ai Romani dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Il Signore ci ha introdotti nel suo disegno. E qual è il risultato a cui vuole arrivare questo disegno? Continua Paolo dicendo: l'essere conformi all'immagine del suo figlio. Ognuno di noi, creatura strappata all'inferno dalla grazia di Dio, è stato inserito in un piano, che è quello di vivere una vita anche difficile, anche dura, a volte complicata, a volte con dei momenti di difficoltà, a volte con delle gravi cose, ma che ha un obiettivo a tendere. Qual è questo obiettivo? Arrivare all'immagine del figlio suo. Il Signore fa la sua parte, ci rivela queste cose, ci rivela la sua volontà. Ma dall'altra parte ci siamo noi, che dobbiamo fare la nostra parte e crescere all'immagine del figlio suo. E allora ecco perché il Signore ci dice: io te lo comando, sii forte e coraggioso. Se prenderemo la forza dal Signore e ci faremo coraggio, noi potremo fare come Giosuè, che andò fino in fondo nella sua opera, che non si allontanò mai dal Signore, e che arrivò ad avere una posizione di rispetto, di autorità davanti al popolo. Dirà alla fine del libro di Giosuè: Israele seguì il Signore durante tutta la vita di Giosuè. Che meraviglia poter vedere un uomo che era arrivato ad avere un'autorità, un peso, una valenza nel popolo di Dio, e che aveva portato a termine il suo piano, conformi all'immagine del figlio suo. Potremmo dire: Giosuè era conforme all'immagine di Mosè. Certo, non era Mosè, non ha potuto comunque ricalcare le orme di Mosè, ma ha saputo dare un'autorità, una continuità a quello che Mosè aveva fatto. E negli Ebrei è scritto: Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Cosa vuol dire? Dio ha voluto darci una prova evidente di come la sua promessa non cambia. E allora cosa ha fatto? Ha fatto due cose, nelle quali Dio non può aver mentito. Ha promesso e ha giurato. È intervenuto con un giuramento, abbiamo letto. figli miei, dice il Signore, io vi prometto e giuro che manterrò la mia promessa. Due cose, la promessa e il giuramento, attraverso le quali è impossibile che Dio ci menta. È già impossibile nella promessa, ma Dio promette e giura. E allora noi sappiamo che quello che ha detto Dio è vero. E cosa ha detto Dio? Siamo entrati nel suo disegno per essere conformi all'immagine del suo figlio. Dio ci ha salvati, ci ha fatto entrare in un disegno, e questo disegno ha una meta gloriosa. La gloria di Dio che risplende dove? Nell'immagine di Gesù che risplende nella nostra vita. E in tutto questo noi troviamo una consolazione. Perché diciamo, è vero, il Signore me lo ha promesso e lo ha giurato, il Signore non verrà meno alla sua promessa. E anche quando, possiamo dire, sbattiamo la faccia contro le cose della vita, anche quando succede una cosa grave, questa è una consolazione per noi. Se il Signore ha detto che è così, magari adesso non capisco il perché sta succedendo questa cosa. Quanti oggi si trovano proprio nelle difficoltà della vita di qualsiasi genere, possono dire io non lo so il perché, ma il Signore lo sa e fa parte del suo piano e coopera per il mio bene ed è secondo il suo disegno e mi porterà a crescere all'immagine di Cristo. E il Signore non ha mentito, è vero tutto quello che mi ha detto. E allora ecco che noi possiamo cercare il nostro rifugio nell'afferrare saldamente questa speranza. E quando noi attraversiamo la difficoltà, che ci aggrappiamo, che veramente cerchiamo di afferrare saldamente quello che il Signore ci ha dato, il Signore ci dice, sii forte, fatti animo, io ti lascio la mia promessa, aggrappati a questa promessa, rifugiati in questa promessa e troverai la protezione, anche nei momenti difficili. Cosa ci ha ricordato, cosa ci è stato ricordato poco tempo fa? Quella nuvola che copriva il popolo dai raggi del sole in mezzo al deserto. Allora ecco che le difficoltà della vita possono proprio essere come questi raggi che bruciano, che fanno male, ma la promessa del Signore ci può aiutare in quei momenti. E allora in conclusione il Signore dice in Romani al capitolo 8, che diremo riguardo a queste cose? Paolo ha fatto un lungo elenco e dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, come non ci donerà forse anche tutte le altre cose con lui? Ma se il Signore mi ha dato suo figlio, per me che sono un peccatore, per me che sono un ribelle, per me che sono una persona che meritavo l'inferno, per me che non avevo nulla di buono davanti a lui, eppure se il Signore mi ha amato al punto da darmi suo figlio, ma come non mi donerà tutte le altre cose insieme a lui? Questa è la promessa che il Signore fa. Come non mi donerà Dio tutte le altre cose insieme a Gesù? Ed è bello vedere quando Paolo cade in quell'infermità, più volte prega il Signore e il Signore dice, la mia grazia ti basta. Perché? Perché la mia potenza nella debolezza è perfetta. Sei nella debolezza? Ebbene, la potenza di Dio è perfetta nella debolezza. La potenza di Dio è un qualcosa che si dimostra in tutta la sua perfezione, anche quando noi siamo nella debolezza. È una promessa quella che il Signore ci fa, è una promessa quella che il Signore ci sta dando. Tu sei debole, dice il Signore, tu potrai passare dei momenti di debolezza. Ma fatti coraggio, perché fatti coraggio? Perché io sono potente. E se tu ti affidi a me, la mia potenza è perfetta nella tua debolezza. Tu da solo sei nella debolezza. Tu sei debole, dice il Signore. Ma se ti affidi a me, la mia potenza non ti darà un aiuto. La mia potenza sarà perfetta nella debolezza. E allora qual è, in conclusione, il messaggio che ci portiamo a casa? Non te l'ho io comandato, disse il Signore a Giosuè, sii forte e coraggioso. Io ti ho dato le mie promesse. E allora l'autore dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10 dice, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. Perché? Perché siamo bravi? Perché siamo forti? Perché siamo giusti? Perché siamo potenti? No. Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Il Signore ci ha promesso una speranza. Il Signore ci ha detto: io ti ho introdotto nel mio piano. Il Signore ci ha dato una meta, l'immagine del suo figliuolo. Il Signore non ci ha nascosto la realtà della vita, come non l'ha nascosta a Giosuè. Ha detto che tutte le cose cooperano al bene, non ha detto le cose belle. Ha detto tutte le cose belle e le cose meno belle, le risposte e i silenzi, i ritardi, le disgrazie, eccetera, eccetera. Anche se forse queste cose è più difficile immaginarle, ma tutte le cose. Allora il Signore ci dice: siate forti, coraggio nella vostra vita, ma ci dà anche la ricetta per arrivarci. Io sono fedele e vi ho fatto delle promesse. Aggrappatevi a queste promesse. In queste promesse troverete il segreto per trovare la forza, altrimenti cadrete, perché come abbiamo visto prima, noi siamo deboli. Allora che il Signore possa davvero aiutarci a tradurre in pratica nella nostra quotidianità questa grande consolazione che il nostro Dio ci ha voluto dare e che possiamo davvero rispondere al comandamento del Signore: sii forte e coraggioso. Che il Signore ci benedica. Amen.
Allora chiedo a un fratello di concludere questo incontro con una preghiera.